Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Carlo Verdelli con Walter Veltroni presenta il saggio Acido, cronache italiane anche brutali, al Salone del Libro di Torino 2021. Carlo Verdelli, Acido, un libro Feltrinelli.
Grazie di essere qui. Oggi parliamo di questo libro. Io faccio una premessa doverosa e onesta. Il mio rapporto di amicizia, di affetto, di stima, tutto quello che potete chiamare in causa come i migliori sentimenti che si possano provare verso una persona, li provo nei confronti di Carlo Verdelli. Però questo non fa ostacolo, perché in fondo ci pensavo leggendolo, che questi articoli sono la ragione di questi sentimenti, al di là di un, diciamo, di qualcosa che attiene ad una sfera, che è la sintonia del modo di essere, lo sguardo, le parole che si usano nei rapporti personali, la linearità di questi. Però poi alla fine la stima nei confronti di una persona che fa il mestiere che fa Carlo è per me, in questo caso solamente lettore, è legata alle parole che sceglie per scrivere. Le parole sono molto importanti, sono importanti quelle che si adottano e quelle che si scartano. Sono importanti perché sono in qualche modo il racconto di se stessi, della propria visione del mondo, dei propri sentimenti, della propria eleganza o della propria volgarità. Ho letto in questi giorni delle cose scritte da nostri colleghi di una volgarità inutile e indicibile. Ecco, questo libro, quasi a dispetto del titolo, che credo Carlo abbia volutamente, diciamo, scelto così acido, è il libro di una persona di grandissima mitezza, ma come tutte le persone miti anche di grandissima spina dorsale. Non bisogna mai confondere la spina dorsale dritta e la schiena dritta sono prerogativa delle persone miti. In generale gli irosi sono molto disponibili a compromessi, ad accondiscendere ad accordi con qualcuno che magari è più iroso di loro. Il titolo in realtà ha un riferimento a una delle storie che viene raccontate e fa poi di questa dimensione quella che, nell'intenzione dell'autore, unifica come una sorta di ombrello tutte queste storie. Sono storie scritte lungo una ricchissima carriera che Carlo ha conosciuto e che lo ha portato a dirigere giornali tra di loro molto diversi. Cito solamente la Gazzetta dello Sport e Repubblica per dire quanto fossero diversi, ma questo corrisponde ad un'attitudine che a un certo punto è anche oggetto di una storia. Carlo racconta come in un determinato momento della contingenza dell'informazione italiana impostazioni, facendo riferimento ad una frase di Totò Ghirelli, che in quel momento portavoce di Craxi, dopo essere stato portavoce di Pertini e in verità essersi anche assunto responsabilità a lui che non erano sue e poi essersi dimesso. In quel momento vari giornalisti che venivano dallo sport avevano ruoli di responsabilità in importanti testate. E Sergio Zavoli era presidente della Rai, Gino Palumbo era vicino alla direzione del Corriere della Sera e via discorrendo. Carlo ha fatto questo itinerario con la curiosità che hanno i grandi giornalisti. Naturalmente il libro di Carlo è un libro che ha due teste. Una testa nella storia italiana della seconda parte del Novecento e dell'inizio di questo millennio, e una testa nella vicenda del giornalismo italiano, che non è evidentemente identificabile come carta velina, come carta carbone a quello di cui Carlo si occupa, ma che al tempo stesso costituisce un soggetto di racconto non privo di fascino e talvolta di inquietudine. Il libro racconta storie di persone essenzialmente, e lo fa con, è tra l'altro il metodo giornalistico che io apprezzo di più, lo fa collocando dentro le storie la grande storia. Se voi leggerete questo libro vedrete che nelle vicende umane, spesso drammatiche, spesso tragiche, talvolta orrende, che Carlo racconta, c'è sempre come se filtrasse da una finestra la grande storia che arriva. Ma questa grande storia illumina o rischiara o spiega o descrive il vero protagonista delle storie che Carlo racconta, che sono sempre, sia che questo sia esplicito, sia che non lo sia, gli esseri umani, le persone in carne ed ossa. Carlo, almeno in questo libro, diffida di un certo, o perlomeno non usa, un certo sociologismo, una certa tentazione di fare l'operazione contraria, no? Che è quella alla quale assistiamo tutti i giorni ormai, di prendere un singolo episodio e di desumere da quel singolo episodio l'andamento della storia. No, è il contrario, è la storia che entra nella vita di quella persona protagonista di quell'episodio, e per capire quello che ha fatto la devi collocare in questa doppia dimensione, il grande paesaggio e il proprio percorso individuale. Perché l'altra cosa che Carlo fa in tutte queste storie è di ripercorrere la vita del soggetto e di cercare di capire le origini di quello che ha fatto, le ragioni di quello che ha fatto, le ferite. Chi adotta questo metodo di lavoro giornalistico o perfino investigativo, poi diciamo in fondo anche il giornalismo è una forma di investigazione quando è sano, sa benissimo che i soggetti che ti trovi di fronte, spesso quando sono responsabili di qualcosa di terribile, di tragico, di inusuale, hanno una ferita all'origine. Non voglio fare del determinismo, ma quasi tutte le persone a un certo punto della loro vita, quando si è formata l'argilla, diciamo così, se in quell'argilla un dito ha fatto una riga sbagliata, quando l'argilla si solidifica e diventa appunto corpo compiuto, quella riga sbagliata rimane. Ed è probabile che chi porta su di sé il segno di quella riga sbagliata cerchi di fare a qualcun altro un'altra riga sbagliata per assomigliargli, per immaginare che quella sia la normalità. Il racconto di Carlo è un racconto che attraversa un periodo non breve della storia italiana, e lo attraversa raccontando vicende anche con punti di vista abbastanza particolari, la vicenda di Mauro Rostagno, la vicenda di Enzo Tortora, poi parleremo magari più avanti anche della parte più legata al giornalismo. Ma io concludo questo primo intervento, poi sentiamo Carlo, poi anche se qualcuno di voi avrà voglia di dire qualcosa. La cosa bella di questa idea di giornalismo è il fatto che è insieme alta e bassa, calda e fredda, e cioè non distingue cervello e cuore, li considera intimamente collegati, sa che si può passare dall'una o dall'altra porta, ma l'importante è che queste due dimensioni siano costantemente attivate, perché cervello e cuore sono il contrario della pancia, con la quale ormai gran parte delle cose vengono fatte e spesso vengono dette. Ecco, il libro di Carlo, a dispetto del suo titolo apparentemente ruvido, è un libro di grandissima umanità, e siccome di questi tempi l'utilizzazione di questa cifra del racconto del presente può apparire quasi blasfema, è per questo che a me piace sottolineare il valore del lavoro di ricerca e di racconto che Carlo Verdelli ha fatto. Grazie.
Grazie. Ma c'è una cosa nella quale mi riconosco. Buongiorno, grazie di essere venuti alla presentazione di Acido, cronache italiane anche brutali, edito da Feltrinelli, è il secondo libro che faccio con questa casa editrice, ed è un libro che rappresenta, mentre il primo raccontava, se qualcuno è capitato di sentirne parlare, la mia storia alla RAI, era quasi un romanzo verità, perché io sono stato tra le altre cose direttore dell'informazione della RAI. Questo invece racconta da un altro punto di vista comunque lo stesso personaggio, che è il giornalista, che sono io giornalista, è una certa idea di giornalismo. Walter Veltroni ha citato alcune delle cose che sono capitate nella mia vita professionale, che è una vita professionale lunga, che è stata prevalentemente una vita di gestione del lavoro degli altri, come direttore, come in tanti giornali, come diceva Walter, diversissimi, perché sono stato tanti anni al Corriere della Sera, tanti anni ho diretto Vanity Fair, sono proprio cose, credo che una carriera a zig zag o ubriaca come la mia l'abbiano in pochi nel nostro panorama italiano. Sono instabile o curioso, che è una delle cose che sono fondamentali per fare questo mestiere, secondo me. Però tutta questa carriera giornalistica, tutto questo carriera, diciamo, questo percorso giornalistico fatto in gran parte di gestione, ma anche di scrittura, di lavoro sul campo, è sotteso, almeno così io penso, da una certa idea di giornalismo che tiene insieme, uno dice, ma hai fatto delle cose così diverse, presenti un libro di articoli dove non ci sono, a parte l'introduzione, che è sullo stato del giornalismo, e come diceva Walter, magari ne parliamo, perché questo è un tema decisivo, secondo me, per il presente e il futuro prossimo del nostro paese, non soltanto il nostro paese. Apro una parentesi, non a caso, non è un caso forse che il premio Nobel per la pace per la prima volta nella storia sia stato dato a due giornalisti, poi se volete ne parleremo, però è significativo, i due giornalisti da battaglia che rischiano la vita, uno russo e una giornalista delle Filippine, quindi insomma, ha un significato, è come se la libertà di stampa, la stampa libera, e quindi il giornalismo libero fossero in qualche modo sotto attacco, non soltanto in Italia, eccetera. Però questo è un altro, è un argomento importantissimo, però in questo libro non lo troverete, se non accennato nell'introduzione, spiegato nell'introduzione e sintetizzato in una frase che abbiamo poi insieme alla persona, grazie, che ha curato e gestito il libro, che è Alessia Dimitri, che abbiamo messo in quarta di copertina, che è una frase che un po' sintetizza. Noi certamente stiamo attraversando un momento di passaggio, anzi siamo già passati in un'altra fase della civiltà, abbiamo già attraversato il confine che ci separa da ieri, l'era post-industriale, alla nuova era digitale, è successo anni fa, ormai è sotto gli occhi di tutti. Quindi non c'è nel libro nessuna nostalgia per come eravamo, c'è massima disponibilità a vedere come saremo, c'è la preoccupazione però, perché questo è evidente, che la debolezza dei giornali di carta, dove io ho percorso tutta quanta questo lungo cammino, questi 40 anni erotti di cammino, non si trasformi in debolezza dei giornalisti e quindi del giornalismo, perché il vero rischio è questo. Dietro questa preoccupazione, il libro Acido non è un'operazione nostalgia, è un mosaico che io ho voluto comporre con la complicità appunto della Feltrinelli, per dare un quadro, un mosaico dell'Italia. Sono tanti pezzi di un puzzle. Se voi avete mai fatto un puzzle in vita vostra, potete prendere, non c'è una regola da dove si comincia un puzzle, e così non c'è apparentemente una regola in cui è disposto, no, c'è, vedo un sorriso, c'è, uno ci fa i bordi, le aree gialle, sì, diciamo così, però la prima volta che metti la mano nel sacchettone dove ci sono i pezzettini vai un po' a caso, poi esattamente così come questo libro si può leggere, sono 40 circa pezzi, si possono leggere cominciando dalla pagina 50 o 20 o 80, sono storie umane con alcuni commenti, alcuni editoriali che però anche questi hanno a che fare, sono ispirati da un certo sentimento civile che fa parte del mio mestiere. Sono 40 storie umane, alcune di nera, alcune tragiche, alcune con personaggi famosi, alcune che vanno a capire perché un personaggio diventerà famoso, perché Sala, Giuseppe Sala, colto quando era ancora un non conosciuto direttore, commissario straordinario dell'Expo, fa poi quella storia. Perché Salvini diventa segretario della Lega? Io vado a raccontarlo quando la Lega è al 4%, cioè al suo minimo storico. Perché stava incominciando a muoversi, stava incominciando a far casino. Cioè il compito di un giornalista è anche intuire dove vanno le cose. Ma cosa tiene insieme questi 40 tasselli di un puzzle? Che poi un puzzle lo compongono. Un'idea del giornalismo acido è volutamente provocatorio, è vero che racconta una storia specifica che c'è nel libro alla quale io mi sono molto dedicato, perché è una storia criminale che non ha dei paragoni nella storia della nera italiana, è la coppia dell'acido di Milano, qualcuno la ricorderà, è una storia pazzesca perché alla fine delle indagini si viene a scoprire, ma all'inizio, quando io comincio a prenderlo e invito il lettore a seguire con me questo percorso, non si capisce bene, ci sono un sacco di casi di ragazzi che vengono sfregiati con l'acido, ma non uno, non due, tre, quattro, e a un certo punto qualcuno comincia a collegare i fatti, perché non è mai successo, e dietro questi assalti così violenti e così inediti si scopre che c'è una coppia, e tutto questo, un uomo, un ragazzo e una ragazza, e tutto questo avviene non nella Milano dell'Interland, non nelle periferie abbandonate, ma avviene nella Milano bene, quella dei licei del centro, quella di Corso Como, e allora da qui parte l'indagine giornalistica di andare a capire perché, e da questo racconto acido, che appunto è lo strumento violentissimo, che è quasi peggio che dare un colpo di pugnale, no? Perché alcuni dei ragazzi che sono stati colpiti, a distanza ancora di così tanti anni, non hanno recuperato la fisionomia che avevano prima. Abbiamo negli occhi tanti altri casi, di solito di donne che vengono sfregiate con l'acido, no? Però dietro questa storia, che è una storia affascinante ed è raccontata mano a mano che si svolge, come se fossimo lì e non sappiamo ancora chi è il vero colpevole, qual è il movente, fino a che lo si compone all'interno del libro, acido è anche un modo per dire un giornalismo non complice, un giornalismo che è brutale se necessario, un giornalismo non accondiscendente né con le persone né con i fatti. A un certo punto nel sottotitolo c'è Cronache italiane anche brutali, e questo viene dal fatto che ha ragione ancora una volta Veltroni, io non sono una persona per niente brutale, penso neanche acida, anzi buona se posso definirmi in qualche modo, però quando esercito il mio mestiere, cioè quando faccio il mio mestiere, credo di l'unico vantaggio che credo di potermi assegnare è quello di farlo al servizio, di avere molto chiaro, molto, molto chiaro che il destinatario di quello che faccio è chi leggerà la cosa che racconto, che sia una storia, un personaggio, un commento, eccetera. E quindi ce l'immagino fisicamente e devo dargli degli elementi per cui non si annoi mentre io racconto, per cui resti attaccato. E allora a un certo punto da lì arriva la parola brutale, che insieme ad acido fa pensare che questo sia un libro horror, cosa che francamente non è, anzi è pieno di malinconia, di umanità dolente e anche umanità, diciamo così, rampante. Come è fatta l'umanità? E intervisto un ragazzo che ha appena preso 30.000 preferenze alle ultime amministrative a Firenze, quello che ha preso più voti di tutti, ed è un ragazzo che sta in sedia a rotelle e io siamo in un periodo di pandemia, ci possiamo sentire solo per telefono perché lui non può assolutamente rischiare di prendere il Covid perché è molto, molto esposto, è un corpo sofferente, si vede dalle immagini. E allora a un certo punto, durante, mentre facciamo l'intervista, si chiama Jacopo Meglio, questo ragazzo tra l'altro è del PD, il partito, diciamo così, di cui il primo padre, così, questa è la cronaca, è la persona che è accanto a me in questo momento, e gli domando, ma mi scusi, quanto pesa? E lui dice, prego? Dico, sì, quanto pesa? Dice, non saprei. Se me lo chiede a me, glielo dico al grammo, occhi e croce, e dice, boh, 25 chili, questo ragazzo avrà 35 anni, e quanto è alto? E dice, no, quanto è alto, non lo so proprio, io sono su questa carrozzina, insomma, l'avranno, io gli dico, scusi, ma l'avranno distesa qualche volta per farle un esame? Avranno misurato? No? E dice, scusi, le posso dire una cosa? E lui risponde, le posso dire una cosa? Io ho fatto tante interviste nella mia vita per la politica, eccetera, eccetera, ma un intervistatore così brutale io non l'ho mai trovato. E dico, guarda, io sono brutale ma preciso. Allora, la cosa che voglio dire è che nell'attacco, mettere che questo ragazzo pesava 25 kg, questo politico pesava 25, fa tutta la differenza del mondo, perché lo vedi? Perché lo vedi e capisci anche la fatica e anche l'importanza, diciamo, dal punto di vista politico, dal punto di vista umano, cosa di essergli costata, no? Fare tutta la campagna elettorale in un corpo costretto in 25 kg. Diventeremo poi, era naturalmente una battuta, però c'è, cioè, questo giornalismo, perché serviva, non mi interessa che il mio interlocutore o una volta che ho poi fatto l'articolo mi resti affezionato o mi detesti, la cosa che mi importa è che il lettore resti in qualche modo attaccato alla storia, che io faccio una promessa con lui all'inizio, per questo che io lavoro moltissimo sugli attacchi dei pezzi, sulle chiuse. C'era un giornalista molto famoso, anche per chi non fa il nostro mestiere, perché ha fatto molta televisione, che si chiamava Beppe Viola, un giornalista televisivo simpatico, molto intelligente, molto raffinato, che diceva, poche balle in un articolo contro le prime 5 righe e le ultime 5. Naturalmente un'esagerazione, però diciamo così, non è che contano solo quelle, però contano, cioè come comincia un articolo e come finisce è importante. Ecco, brutale in questo senso, che diciamo così, che pur di costringere il lettore, pur di offrire al lettore, diciamo così, un'occasione per stare attaccato all'articolo, uno deve avere il coraggio, nell'interesse del lettore, di fare anche domande scomode, di non piegarsi minimamente a interessi altri che non siano quelli di fare del buon giornalismo, e aprire tutte le scatole che trova davanti, avere la curiosità e la pazienza di aprirle tutte, poi magari qualcuno trovi qualcosa, e romperle anche le scatole nelle situazioni nei quali ti trovi di fronte a un bivio, e ci si trova tante volte nella vita, tra quello che ti sembra giusto fare e quello che ti converrebbe fare. Ecco, la certa idea di giornalismo che c'è in questo libro e che in qualche modo rivendico nella categoria del buon giornalismo è quella che di fronte a quel bivio sceglie quello che bisogna fare, non quello che conviene.
Intanto, voi siete sicuri che questo cigolio sia... No, perché io scrivo gialli e mi sembra una tortura tra le più efferate, un film di Pupi Avati del prima maniera. Allora, adesso in questa seconda parte della nostra conversazione, nello spazio che ci è concesso, io affronterei il secondo tema della in parte Carlo ha già introdotto, e cioè l'idea di giornalismo appunto che c'è dietro. Lui prima ha usato un'espressione incidentalmente, ma forse la chiave è questa. Ha detto, io parlando della storia dei due ragazzi, ma se ne potrebbero citare molte altre, qui ci sono storie di padri che hanno ucciso i figli, di figli che hanno ucciso le madri, ci sono storie molto controverse, tipo quella di Olindo e Rosa, che è una storia ancora assolutamente aperta, e ci sono anche persone dimenticate, il caso di Enzo Tortora, quella di Mauro Rostagno e tanti altri. Carlo ha usato questa espressione, ha detto io invito a seguirmi nel percorso. Ecco, io credo che non ci sia cosa più bella per chi legge, e in qualche misura anche per chi scrive, che avere una lanterna e muoversi lungo una strada rispetto alla quale il lettore è a tempo stesso chiamato a seguire e a interpretare. La lanterna rischiara, la lanterna fa vedere quello che altrimenti non si vedrebbe, e questo è un tempo particolarmente buio, e la lanterna è anche, è un gesto molto umile. Non ti sto spiegando, ti sto facendo vedere, è diverso. E per far vedere posso anche essere spietato. A me è capitato, diciamo, in questi anni, Carlo ed io condividiamo il progetto del Corriere della Sera e il modo in cui questo giornale, sotto la direzione di Luciano Fontana, racconta delle storie, non solo delle interpretazioni delle storie. A me è capitato di andare a casa di quella mamma, forse ricorderete questo episodio, e poi ho scritto un lungo articolo di quella mamma che il marito col quale avevano dei contrasti si era portato via i due bambini in montagna, e poi nella notte le ha mandato una mail dicendo non avere fretta, è inutile che vieni perché ha ucciso i due bambini e si è suicidato lui. Sono andato in quella casa, ho visto la stanza dei bambini e naturalmente anche a me è venuto naturale di cercare di capire. Per cercare di capire certe volte bisogna accendere la lanterna, e per quanto possa essere doloroso, e spesso è un dolore che poi lenisce il dolore, perché c'è un bisogno di racconto dalle persone. La signora che mi ha ricevuto, come tutte le persone che Carlo ha visto, scelgono di parlare, nessuno di noi fa irruzione, nessuno di noi utilizza quei mezzi che vengono raccontati nel giornalismo americano di un certo... Si chiede, e se una persona si fida di te ti racconta, e quando racconta in qualche modo lenisce il suo dolore. E questo è il modo in cui Carlo racconta, appunto accendendo la lanterna e invitando a seguire. Non c'è nostalgia in questo libro, io non l'ho trovata, anzi, ho trovato che una ragione del titolo è nel racconto di un tempo del quale non abbiamo nessun diritto di avere nostalgia. Io sento ogni tanto persone dire com'era bello, no, è bello un cavolo, noi siamo cresciuti in un tempo in cui ci si sparava per le strade, in cui si mettevano le bombe, in cui c'era Gladio, in cui c'era la P2, in cui c'era la mafia che faceva quello che faceva, in cui c'era Sindona, in cui c'erano al potere persone che pensavano che si potesse accettare o chiudere un occhio rispetto a disegni eversivi. Insomma, non c'è nulla di cui avere nostalgia, se non, questo sì, di una certa passione civile che attraversava questo paese e che lo ha cambiato radicalmente. Anche qui è inutile continuare a dire non è cambiato nulla, è cambiato quasi tutto, pensiamo solo alla quantità di libertà che abbiamo guadagnato. Ma non c'è nostalgia, c'è l'idea che l'impegno civile non ha una scadenza come il latte. L'impegno civile si declina man mano che le condizioni cambiano e determina in quelle condizioni delle accelerazioni di cambiamento, e oggi Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno. Terza cosa invocata in questo libro è, a partire dall'introduzione, è l'autorevolezza dell'informazione. Noi viviamo diversamente da tutte le generazioni precedenti della storia dell'umanità, guardate, è una condizione. Noi viviamo in una situazione di avvolgimento di noi stessi dentro una rete comunicativa permanente. Noi siamo bombardati ogni minuto e non c'è persona con la quale voi parliate che non sa già quello che tu gli stai per raccontare. Siamo bombardati di una quantità infinita di informazioni, facciamo una gran fatica, come stiamo vedendo in questo periodo, a discernere il vero dall'inventato, il costruito dall'autentico, e tutto questo produce degli effetti anche di comportamenti, anche questo lo vediamo in questi giorni, ma il caso più clamoroso è quello della campagna elettorale di Trump 4 anni fa, quando a un certo punto fecero girare la voce che in un determinato pub di uno stato americano si riunivano dei pedofili sostenitori di Hillary Clinton, e ci fu uno che prese il fucile, andò lì e cominciò a sparare. Tutte balle, tutto inventato, come gran parte delle cose con le quali abbiamo a che fare. E quindi in questo contesto c'è un patrimonio fragile ed essenziale, che è l'autorevolezza, la credibilità. Perché uno si fida più di una notizia del New York Times che di una cosa, dovrebbe fidarsi. Poi purtroppo non è così, perché si lavora perché non sia così, piuttosto che di quello che circola senza alcuna garanzia. Proprio per questo, perché l'autorevolezza della fonte, che risponde alla funzione del giornalismo, che è la mediazione tra ciò che accade e ciò che arriva, quella mediazione è una mediazione che accredita il racconto come un racconto veritiero. Questa autorevolezza sta progressivamente scemando. Nel libro di Carlo ogni tanto ci sono alla fine delle indicazioni di dove lui ha scritto questi articoli. Non sono solo su testate che oggi noi possiamo consultare, ma si potrebbe fare una Spoon River dei giornali che sono spariti uno dopo l'altro. E sono grandissimi giornali. Uno, Epoca, è stato un giornale che ha fatto Epoca, ma Il Mondo e altri che diciamo sono andati via. Oggi quelli della mia generazione che vanno all'edicola gli si stringe il cuore, perché prima era un trionfo di quotidiani, di settimanali, adesso vendono per lo più Gratta e Vinci. Ultima cosa che volevo dire, questo modo di fare giornalismo del quale stiamo parlando, lanterna, curiosità intellettuale, la curiosità dei grandi giornalisti, è in qualche modo l'antidoto al rischio che noi viviamo, e su questo volevo sentire anche il parere di Carlo. Noi stiamo vivendo un momento di distorsione della realtà. Attenzione, perché questi momenti sono nella storia umana propedeutici spesso a crolli democratici. Questa distorsione della realtà porta, per un meccanismo perverso, a trasformare le minoranze in maggioranze. Lo abbiamo visto anche questo in questi giorni. Ci si aspettava che venerdì scorso succedesse l'ira di Dio e non è successo quasi nulla, il che non significa che il problema non ci sia, ma è l'entità. Ormai, io lo vedo anche con nostri colleghi, ci sono nostri colleghi che se vedono che su Twitter 600 persone hanno mandato un tweet dicendo una cosa, fanno sul giornale o sul sito di quell'organo autorevole il titolo "Esplode la rete". 600 persone in un paese di 60 milioni di persone. Il problema è che poi diventa la profezia che si autoavvera, perché il lettore ritiene, non sapendo che sono 600, ritiene che quel pensiero assolutamente infimamente minoritario sia il senso comune, e siccome sappiamo che c'è una certa propensione ad accompagnarsi al senso comune, il rischio è che noi entriamo in una sorta di dittatura delle minoranze, di dittatura informativo-culturale delle minoranze, che a questo punto appaiono capaci di orientare il sentimento, l'opinione e talvolta anche gli orientamenti politici molto di più di quanto non siano maggioranze di persone come quelle che in questi giorni hanno scelto di vaccinarsi. Ormai siamo diciamo, oltre l'85%, però dal punto di vista del rumore, della sensazione che si ha, ma questo vale, adesso stiamo citando i vaccini perché ma vale per tutto, è tutto così. E ultimissima cosa, il giornalismo, soprattutto il giornalismo mosso dall'impegno civile, ed è il caso di Carlo, ha come suo faro, che si accompagna alla lanterna, il dubbio. Il dubbio è il contrario di quella frase che viene usata, che è senza se e senza ma. Un giornalista ha solo se e ma, e vorrei dire non solo un giornalista, ma un essere umano dovrebbe avere se e ma. Senza se e senza ma per me c'è solo la legalità, tutto il resto è proprio se e ma. È ricerca, è esplorazione, è voglia di ascoltare l'altro, è confronto con se stesso, essere irregolari. Non stare dentro un recinto nel quale ci si aspetta che tu dica quello che è prevedibile che tu dica. Io ho avuto la fortuna di conoscere in vita mia Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini era così. Non sapevi mai quello che poteva dire. Ti spiazzava sull'aborto. Lui prese delle posizioni assolutamente incompatibili con tutte le altre che ha preso. E Carlo appartiene a questo tipo di giornalisti. Giornalisti... Guardate, sembra una contraddizione in termini, non lo è. Impegnati e dubbiosi, impegnati e liberi, impegnati senza doverlo dire da una certa parte del sistema dei valori, ma al tempo stesso liberi di raccontare la realtà come la vedono e come sentono il dovere civile di raccontare. In questo senso il giornalismo è una prosecuzione dell'impegno civile. Grazie.
Grazie a te.
Due parole sul giornalismo. Io penso che sia, uno immagina che fare il giornalista sia un mestiere facile, ci sono un sacco di grandi battute, di firme famose che dicono che fare il giornalista è meglio che lavorare. Biagi che diceva se gli editori avessero saputo che l'avrei fatto anche gratis non mi avrebbero mai pagato, beh tanto io avrei fatto questo e nient'altro nella mia vita, insomma c'è un po', è passato, no, questa cosa. In realtà il mestiere di giornalista, che in questo momento è particolarmente sotto attacco, guardate, nell'ultimo periodo abbiamo visto assalti alle troupe della RAI, alle persone che vanno nei cortei, è un momento molto 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 delicato e il giornalismo è sotto attacco anche perché diminuiscono le garanzie. Il giornalismo è un lavoro faticoso, è un lavoro, non vorrei usare una parola, dice che suoni impropria, però è un lavoro che negli anni è usurante se uno lo fa seriamente, richiede una grandissima quantità di energie, di ore, di attenzione, perché sai di maneggiare dinamite, sai di maneggiare, se hai un minimo di coscienza, proprio un briciolino, sai di maneggiare una cosa che può fare molto male. La dinamite può essere usata per fare scoppiare, per far saltare un pezzo di montagna dalla quale poi estrai dei materiali che ti servono per costruire statue meravigliose o chiese, palazzi, oppure può essere usata per distruggere. È uguale, il giornalismo è dinamite e quindi bisogna imparare a maneggiarlo, bisogna sentire la responsabilità di maneggiare questa cosa. Guardate, io ho fatto la gran parte della mia storia nei giornali di carta, che avevano un'influenza molto importante. Adesso, osservava giustamente Veltroni, siamo invasi, pervasi dall'informazione, dove è l'informazione di qualità, nel senso che è minimamente controllata, che viene dai grandi marchi, è soverchiata da un'informazione che arriva da emittenti molto spesso indefinite, che veicolano informazioni che non sono informazioni ma sono propaganda. Questo ci porterebbe molto molto lontano, però il lavoro del giornalista è un lavoro, secondo me, forse esagero, però c'è un giuramento che ci sono alcuni mestieri dove si fa un giuramento. Il magistrato, il medico giura, no? Che cercherà di salvare quante più vite può, non so bene come, ci sarebbe bisogno, però anche il giornalista dovrebbe giurare, in qualche modo dovrebbe farlo, di rispettare la consegna che gli è stata data nel momento in cui comincia a farlo, di maneggiare dinamite, grande, ma a volte sono micette, a volte se i giornali sono grandi, sono rotoloni di dinamite. E bisogna farlo sapendo che si sta facendo questa cosa e che i danni che può provocare sono enormi. Pensate alla propaganda che è stata fatta in Italia, non soltanto in Italia, per ragioni politiche, diciamo, non per ragioni scientifiche, in una certa fase l'estate scorsa, per la riapertura, perché dobbiamo riaprire, perché gli italiani sono stufi, gli italiani avevano deciso che il Covid era finito e ci siamo beccati altri 60.000 morti per questa cosa qua. E una parte della mia categoria è responsabile di questa cosa qua, perché per ragioni di obbedienza politica fatto da megafono a questa cosa qua, quando si capiva benissimo che la scienza stava dicendo il contrario. In questo libro c'è un pezzo che ho scritto sul Corriere poco tempo fa. Tenete conto che ogni pezzo, lo dico perché secondo me è importante, non è un libro di una raccolta di miei articoli, non è questo. Il lavoro che abbiamo fatto con Feltrinelli è un altro. Ho scelto una serie di articoli, di commenti che compongono questo mosaico italiano, il mio, ma ce ne possono essere altri 100, non è la storia ufficiale, è una storia però d'Italia, è sicuramente una storia d'Italia, raccontata attraverso il giornalismo e non la sociologia, però ogni articolo è stato rimesso in morsa, riscritto, in qualche modo ritarato sul modo in cui si parla oggi, anche quelli più antichi del 1985 ho avuto particolare empatia perché raccontano personaggi, per esempio Lucio Dalla, che mi permetto di consigliarvi di leggerlo, di farvi prestare il libro se non volete spendere i soldi, perché io lo incontro che lui ha poco, ha 35-37 anni e sembra un saggio di 1000. È un uomo di cui resto affascinato perché ha una sapienza interiore straordinaria che poi riverserà in molte delle canzoni che ancora comporrà da allora in avanti. Io rimasi incantato di fronte a questo specie di maestro Jedi di Bologna, che con una voce straordinaria, un talento musicale, ma uno spirito interiore che mi colpì e ho voluto mettere in questo libro. Però ogni capitolo di questo libro c'ha sempre, perché il lettore è il centro del sistema di un giornalista, almeno per me, ha un prologo che ti dice: caro amico che stai leggendo, amica che stai leggendo, questa storia che ti sto raccontando avviene in questo momento, con queste coordinate, c'è la storia ripulita e riscritta come mi sembra di dover scrivere adesso, e poi c'è un epilogo, come è andata a finire o come sta andando a finire. Questo vale per i personaggi più di attualità come Zaki, di cui mi sono occupato, che è questo studente di Bologna in cui la storia è amaramente ancora aperta, come Zanardi, la cui convalescenza faticosissima è ancora in corso, e anche per i casi che sembrano assolutamente chiusi come Tortora. Io trovo il caso Tortora, che è un caso clamoroso, in cui trovo il modo di dargli comunque un epilogo che vi lascio alla lettura. Questo per dire che il acido, brutale, la dinamite, sembrano tutte cose che fanno di questo mestiere una cosa quasi guerresca. Sottolineo che non è tanto questo, però io ho molto presente, sin da quando ho cominciato a farlo e ancora adesso che sono, diciamo così, molto, ho molti anni di cammino sulle spalle, ho molto cosciente, sono molto consapevole dei doveri che questo mestiere comporta. Ecco, durante la pandemia è stato evidente quanto sia stata importante l'informazione e quanto sia importante adesso, perché vengono attaccati i giornalisti che per strada vanno nei cortei più o meno sollecitati di quelli che non vogliono i vaccini, perché veicolano una informazione che non deve arrivare, perché se no finisce il gioco. I giornalisti che hanno provato a criticare i portuali di Trieste che avevano deciso di bloccare tutto per il Green Pass, alcuni sono stati malmenati, e gli editori, che in qualche modo, siccome c'è questa grande crisi dell'informazione perché ce ne sono troppi, i giornali di carta costano, che cominceranno a ridurre il personale, a ridurre le garanzie. Ecco, la mia preoccupazione di giornalista di tanti anni di esperienza è un po' questa, che è quella sintetizzata in quella, che risparmiare, ritirare risorse, impedire che le persone facciano quello che per esempio Walter raccontava prima, per raccontare la storia di quella madre, che è come la storia di Maso che ammazza invece madre e padre, o del signor di Motta Visconti che ammazza la moglie e i figli, ci sono storie. Ci vuole la possibilità di andarci, devi parlarci, devi entrare, perché se no non è possibile. Non può essere frettolosa quella cosa. Poi magari la tecnica ti permette di essere rapido nell'esecuzione, però ci vuole un contatto empatico umano perché tu possa rendere qualcosa di questa cosa. Nell'enorme volontà di risparmio che c'è in questo momento nell'editoria e quindi sui giornali, la mia paura è che a furia di risparmiare in risorse, in professionalità, in spese per le trasferte, in grammatura della carta, in investimento nella possibilità di andare a fare qualcosa con il suo tempo, ne venga depauperato nell'incertezza di avere dei contratti che in qualche modo durano, come era stato stabilito quando hai cominciato a fare questo mestiere, invece diventi precario. Tutto questo per l'informazione è una cosa che mi preoccupa molto, perché espone tutti quelli che la fanno a trovarsi un pochino più scoperti. Si parla spesso di giornalisti sotto scorta, di giornalisti minacciati, ma voi immaginate un giornalista minacciato perché ha dato fastidio, non necessariamente succede soltanto nel sud Italia, ormai succede anche nel nord Italia, nel nord-est d'Italia, perché le organizzazioni criminali, che ho notato, mi sembrano state assenti a questo turno elettorale, diciamo in una maniera un po' sbagliata dal mio punto di vista, però le organizzazioni criminali sono dappertutto. Immaginatevi un cronista di un giornale piccolo, oppure di un giornale che non ha tantissime spalle, non ha le spalle abbastanza forti, che si trova ad avere di essere minacciato pesantemente perché sta dando fastidio a qualche cosca locale. Non sto parlando di Matteo Messina Denaro, no? E quanto più è debole, quanto più è solo, tanto più, per fare questo mestiere non è che bisogna avere una vocazione al coraggio estrema, tanto più probabilmente gli verrà la domanda, dice, ma vale la pena? Ma vale la pena che io faccia questo sforzo? La democrazia deve tutelare invece quello sforzo. Cioè l'importanza di un buon giornalismo per bene, che non ha paura e che va a raccontare le cose in Italia e fuori. In Italia, a Buccinasco come a Herat o a Kabul, perché il giornalismo non ha confini, è una delle cose indispensabili in questo momento e negli anni che verranno, perché la dinamite che c'è dentro ogni buon giornalista separa, non dà certezze, però separa dal magma di quello che si ha davanti, la parte che può essere utile a te lettore per farti un'idea, dalla parte di scarto che invece è pietra.
Abbiamo 5 minuti, io volevo solo ricordare due cose. Uno, in questo libro a un certo punto c'è una cosa che non so se si è inventata Carlo, sarebbe l'unica invenzione, che il maresciallo dei carabinieri che prende Vallanzasca dopo che, come sapete, Vallanzasca è uscito di galera, è stato preso perché aveva rubato delle cose in un supermercato, secondo Carlo, si chiama Milo Fidelibus, che mi sembra per un carabiniere il massimo. E l'altra cosa che vi consiglio è la lettura della brutalizzazione che Vittorio Gassman opera sul povero Gian Maria Volontè mentre stavano girando l'armata a Brancaleone, dovevano giocare una partita di calcio, cosa che potete immaginare, Gian Maria Volontè appariva come marziana, invece Gassman, che era uno competitivo, gliela fa pagare. Grazie.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.